politician serving a lifetime sentence on drug-related offenses and the killing in cold blood of his wife.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Io ascolto radiazione. Fatti contaminare. Il contagio inizia ora.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di radiazione.info. Siamo in diretta su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Questa sera, come preannunciato un po' dalla nostra pagina Facebook e adesso anche via Twitter, andremo a consigliarvi la lettura dell'opuscolo Medio Oriente di Fuoco, note di approfondimento. Un testo curato dal centro di documentazione Wakatanka nel maggio di quest'anno e appartenente alla collana Conflitti. Questa è appunto una seconda parte rispetto a Medio Oriente di Fuoco, imperialismo e resistenze arabe dell'Ottocento ad oggi, che invece avevamo consigliato ai nostri microfoni questa primavera, precisamente il 30 di aprile. Quindi cerchiamo quest'oggi di dare continuità anche a quel tipo di approfondimento che senz'altro ci ha dato tutta una serie di spunti molto interessanti, soprattutto di carattere storico e di carattere basilare, anche per comprendere gli eventi che oggi si susseguono in Medio Oriente, un Medio Oriente per l'appunto, come dice il titolo stesso, di fuoco. E quest'oggi ci addentreremo maggiormente in quella che è l'attualità, quindi passando per l'ideologia dell'Islam radicale, ma dando anche degli spunti sull'internazionale comunista nel mondo arabo, arrivando al caso siriano e arrivando un po' all'oggi, quindi alle mosse che gli imperialismi statunitensi e europei stanno compiendo in quest'ultimo periodo. Quindi tra pochissimo ci metteremo in collegamento con le compagne da Milano del Fronte Palestina, con le quali appunto tratteremo questo opuscolo. Dicevo, a cura del collettivo, del centro di documentazione Wakatanka, e anche per avere maggiori informazioni lascio nuovamente il recapito, che è wakatanka@gmail.com. Quindi ora vi lascio a un piccolissimo stacco musicale per poter fare la telefonata a Milano, e nel frattempo, come sempre, ricordo i contatti per poter interagire con noi, ovvero il 388-4292-504 per scriverci un sms, o ancora potete scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter. Quindi a tra pochissimo.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 19:21 minuti e come preannunciato siamo in diretta con una compagna da Milano del Fronte Palestina. Ciao intanto e grazie per la disponibilità al collegamento.
Allora, sei in diretta con una compagna sì. del Fronte Palestina e con una compagna di panetteria occupata.
Esatto.
Siamo in due.
Perfetto, beh, bene, così facciamo anche una puntata un po' a più voci che risulta anche più interessante. E un po' come stavo preannunciando agli ascoltatori, oggi siamo qui a parlare dell'opuscolo Medio Oriente di Fuoco, note di approfondimento, dando infatti una continuità rispetto alla puntata che avevamo fatto su Medio Oriente di Fuoco, imperialismo e resistenze arabe dall'Ottocento ad oggi. E difatti anche un po' per iniziare questa conversazione, per parlare di questo testo che anch'esso l'ho trovato molto molto interessante e soprattutto utile all'analisi dell'oggi rispetto alla situazione medio orientale e quindi di guerra, ti chiederei anche un po' se puoi spiegare agli ascoltatori da quali premesse nasce questa seconda parte di Medio Oriente di Fuoco.
Va bene, guarda. Renata, lo sei tu?
Dai, parti tu.
Ciao.
Ciao.
Allora, tu chiedevi da che cosa parte questa seconda parte di Medio Oriente di Fuoco, note di approfondimento. Ecco, come dicevamo anche la volta precedente, anche le note di approfondimento nascono dal metodo e dallo sforzo di lettura che impernia tutto il lavoro e quindi anche dal tentativo di non adattare delle chiavi interpretative che appartengono alla nostra cultura, no? Ed esperienza che sono nate e sviluppate qui in Occidente, quindi patrimonio del movimento comunista rivoluzionario maturato all'interno delle contraddizioni economiche e sociali che si sono sviluppate in un paese capitalistico, ma appunto per comprendere e conoscere le radici storiche, le radici culturali, politiche, ideologiche ed anche umane di chi è sull'altra sponda del Mediterraneo. Una lettura che si pone l'obiettivo di evitare di rincorrere i soliti luoghi comuni e le facili prese di posizioni ideologiche, che vorrebbe contribuire a rendere anche meno distanti le ragioni del conflitto in atto e gettare una sorta di ponte tra due sponde del Mediterraneo, le stesse che ci portano ogni giorno, attraverso appunto i barconi della morte, le contraddizioni che sono frutto della società capitalistica e che ci accomunano più di quanto uno superficialmente possa pensare. Non pensiamo di essere stati esaurienti, ma piuttosto di affermare anche un metodo e un approccio a questo tipo di realtà, con la quale siamo convinti che sia necessario confrontarsi in una prospettiva di lungo periodo.
Beh, assolutamente. Io
credo che sia appunto la cosa basilare di tutto il lavoro.
Certo,
ecco,
io
come
partirei anche
sì.
Rispetto a questo opuscolo che anch'esso come il precedente ho trovato molto, molto interessante, dicevo appunto all'inizio molto utile, anche da come dire, degli aspetti che sicuramente ad oggi sono particolarmente trascurati, che anzi spesso e volentieri la borghesia vorrebbe far cadere nel dimenticatoio. E mi riferisco alla nota 4 che titola L'internazionale comunista nel mondo arabo. E quindi un po' per iniziare anche a parlare di questo opuscolo, vi chiederei se, rispetto anche ai suoi contenuti, se per gli ascoltatori si può un po' brevemente illustrare come si organizzano i comunisti nei movimenti di liberazione nazionali contro il colonialismo.
Sì, ti rispondo io, guarda, quello che abbiamo cercato di sviluppare nella nota, appunto nella nota 4 è ripercorrere alcune tappe ed esperienze che hanno attraversato il dibattito e le scelte maturate nei movimenti di organizzazione in Medio Oriente e l'apporto e l'influenza che hanno avuto i comunisti rivoluzionari sulla questione della rivoluzione in Oriente, cioè nei paesi coloniali e semicoloniali oppressi dall'imperialismo. Quanto si è sviluppato a cavallo della rivoluzione d'ottobre è un dibattito dove erano presenti molte differenti posizioni che riflettono un po' anche quelle che ci sono ai nostri giorni, almeno da 30 anni a sta parte. Quello che noi abbiamo trovato interessante è scoprire che la posizione avuta dai bolscevichi esprimeva un metodo di approccio estremamente flessibile, poco ideologico, poco dottrinato, che superava logiche eurocentristiche presenti invece purtroppo ancora oggi nella nostra sinistra e non solo quella di potere, diciamo. Quindi una delle note, delle cose che secondo noi è di estremo interesse è come i bolscevichi partono da una visione che è strategica, che coglie l'importanza assunta della rivoluzione delle colonie, delle semicolonie, nella prospettiva di una disarticolazione e abbattimento del sistema capitalistico ed imperialista, e sottolineano la necessità di costruire un fronte tra le varie esperienze rivoluzionarie dei popoli oppressi e proletari dei paesi a capitalismo avanzato. Quindi viene posto il problema di quale sia la tattica più adatta per rapportarsi a queste esperienze, dove non si è ancora sviluppato tra l'altro un proletariato in grado di assumerne la direzione. Diverso invece vediamo l'approccio che è stato da parte dei paesi occidentali, la Francia in testa, dove invece prevaleva da parte della sinistra in nome di anche astratti principi, quindi molto ideologici, un atteggiamento di diffidenza verso le guerre nazionali contro l'imperialismo nelle colonie, quando non addirittura una condivisione con l'imperialismo di un ideale di civilizzazione da imporre a questi mondi. Quindi un approccio, a nostro parere, piuttosto ideologico, perché si credeva che non fosse stato possibile realizzare in Oriente una rivoluzione pura, cioè depurata da tutte quelle forme ideologiche, nazionaliste o religiose che imperniavano quella cultura, che è un atteggiamento tutto sommato non troppo diverso da quello che c'è ancora oggi, sia rispetto alle resistenze in Medio Oriente o in Ucraina contro gli interessi dei NATO fondamentalmente. Quindi la cosa che emerge dallo sviluppo di questa nota è come invece questo l'approccio che hanno avuto i bolscevichi, che è maturato soprattutto con la Terza Internazionale, sia stato molto pratico, concreto, caratterizzato dalla capacità di stare dentro le contraddizioni, evitando di cadere in unilateralismi impotenti di fronte a realtà così complesse. Hanno avuto la capacità di mantenere il proprio punto di vista, la propria autonomia politica, organizzativa ed ideologica, al fine però di realizzare una strategia di potere di classe ed antiimperialista in una prospettiva mondiale e non localista o ristretta ai paesi sviluppati, e di rapportarsi e quindi cercare anche alleanze con le borghesie indigene, la piccola borghesia, con le masse contadine, rispettandone però le rispettive ideologie cosiddette, definiamole impure, cioè islamiste o nazionaliste che siano, e cercando di individuare, di trovare dei terreni unità di lotta contro il nemico principale, che rimane l'imperialismo, che secondo noi dovrebbe essere, voglio dire, la lettura che si dovrebbe dare anche oggi a quello che sta succedendo. Ti dicevo, la Terza Internazionale ha avuto un ruolo molto importante perché ha seguito con attenzione le evoluzioni in corso, che erano in corso nel mondo arabo, e il problema del rapporto con l'Islam, ma soprattutto ha svolto un ruolo importante nella formazione delle prime esperienze comuniste in quella regione, anche se c'è da dire che queste esperienze non hanno avuto per in tutto il mondo arabo la stessa influenza, quella probabilmente più significativa è stata l'esperienza del PC siro-libanese, che ha gettato le sue basi a partire dal 1936. Però quello che è interessante è cogliere questa pluralità di approcci e di linee adottate in questa regione dalla Comintern tra le due guerre. Da questo ruolo importante, da questa contaminazione di idee, di progettualità, di tattica, di strategia, di un punto di riferimento e di una prospettiva, sono nate comunque delle esperienze significative. Nell'opuscolo affrontiamo queste esperienze, a partire, ti posso citare alcune di queste, a partire per esempio da quella data nel settembre del 1920, col congresso dei popoli di Oriente, a Baku questo, in cui l'oggetto della discussione in questo congresso fu Gales, il nazionalismo, il Partito Comunista Musulmano, la Terza Internazionale, e dove venne proposta l'alleanza con la borghesia, i feudatari proprietari terrieri, con l'emiro dell'Afghanistan in rivolta contro gli inglesi. Cioè, in questo caso vennero gettate le basi, rigettate le tesi, per esempio, di un'alleanza duratura tra borghesia e proletariato in Oriente, in quanto, veniva detto, la rivoluzione nazionale andava fatta sotto la direzione del proletariato, no? Il che implicava la centralità della rivoluzione in Europa. Ci sono state, sono seguite la creazione con Galiev, che era entrata nel Partito Comunista nel 17, divenne poi presidente del commissario atto centrale musulmano, si creò un Partito Comunista Musulmano, che sosteneva che la comunità musulmana era stata oppressa dallo zarismo, no? E quindi fondò quella Repubblica Tartara di Bakire con 5-6 milioni di abitanti. Al congresso sempre di Baku il Partito Comunista Musulmano perde la sua posizione di autonomia e abbandona il progetto di un grande Stato musulmano e opta per due repubbliche, quella di Bakire e di Tatar. Galiev, no, passa l'opposizione in contrapposizione anche con il Partito Comunista Sovietico, no, e fonda questo centro, il Kazen Culturale Nazionale Tartaro, e costruisce un foco rivoluzionario da cui diffonde il comunismo musulmano, per esempio in Oriente. Si passa poi nel 23 all'Internazionale Coloniale Comunista, che era indipendente dalla Terza Internazionale. Nel 21 si ha la tattica del fronte unico, dove si dibatte sul problema della rivoluzione nazionale borghese in Oriente nella prospettiva di una rivoluzione proletaria, e viene lanciata la parola d'ordine del fronte nazionale contro l'imperialismo. Insomma, sono tutta una serie di al quarto congresso internazionale, per esempio l'indonesiano Tan Malaka sostiene che oltre al panislamismo reazionario vennero uno di massa, che è la lotta di liberazione nazionale, perché l'islam è tutto per il musulmano, quindi non è solo la religione e lo Stato, l'economia, il mangiare e tutto il resto, il panislamismo è la fraternità di tutti i popoli musulmani, non solo quelli arabi ma indù, giavanesi, tutti i popoli musulmani oppressi. Questa fraternità significa attualmente una lotta di liberazione contro il capitalismo del mondo intero. E si può continuare, perché queste idee, questa contaminazione riguarda tutto il mondo arabo. Pronto?
Sì, sì, ti sento, difatti.
Scusa, non sentivo più niente.
No, non volevo in realtà interromperti, perché stavo infatti un po' anche riguardando alcune note che mi sono fatta un po' lungo l'opuscolo, perché di fatto anche un po' tutti gli aspetti, anche i movimenti e le forze che tu hai nominato, parlo per me, ma nella stragrande maggioranza dei casi non le conoscevo, e penso che purtroppo ad oggi sia difficile anche che magari molti giovani o molti compagni siano a conoscenza anche proprio del patrimonio storico e politico rispetto appunto al Medio Oriente, ma non solo. Questo perché di determinate esperienze nella nostra memoria, insomma, purtroppo, come accennavo, è stata fatta un po' tabula rasa. Però in tutto ciò che stavi dicendo, credo che il termine fronte sia stato assolutamente importante, sia assolutamente importante proprio perché parliamo di conseguenza, di principalità, quindi comunque di capire quali sono gli obiettivi principali in relazione a determinate fasi, capire parallelamente anche qual è il nemico principale da combattere in una certa fase, quindi nel caso appunto dei paesi arabi il nemico principale ovviamente era il colonialismo, adesso imperialismo. E poi un altro aspetto molto importante che giustamente rimarcavi è stato anche rispetto all'internazionale comunista il non scadere dentro appunto a logiche eurocentriche, eurocentriche nel valutare appunto le condizioni dei popoli non europei, ecco. Rispetto invece al testo, che sicuramente appunto è molto corposo e affronta in diverse note tutta una serie di aspetti molto interessanti, un'altra nota che io ho trovato per l'appunto interessante proprio perché ne so assolutamente poco in merito, è la nota che è intitolata L'ideologia dell'Islam radicale, ed è una nota che ne approfondisce le origini, ne approfondisce i contenuti, un po' le evoluzioni e i principali teorici, e quindi anche un po' in riferimento a quanto è scritto ad esempio qui nell'opuscolo tra le pagine 99 e 100, ti chiederei se per gli ascoltatori potete anche un po' riassumere quali sono i punti di forza dell'Islam sul terreno politico.
Sì, cerchiamo di farlo. Lo fai tu, Rena? Sì. Allora, occorre fare per analizzare questa parte un piccolo passo indietro nella storia, prima appunto di analizzare l'ideologia dell'Islam radicale nel suo complesso. Perché? Perché occorre ricordare che uno dei principali ispiratori dell'Islam radicale sunnita è un nome improponibile, Ibn Taymiyyah, che è vissuto nel 1263-1328 e che formulò un modello islamico di Stato fondato sul concetto, che sarà poi centrale in quello radicale contemporaneo, di sovranità di Dio e non del popolo o dei capi di Stato. Questi ultimi, appunto i capi di Stato, non possono legiferare, ma solo mettere in pratica la legge contenuta nel Corano e nella Sunna. Per questo motivo il califfo è soltanto un sostituto e non un sovrano, e il califfato soltanto un'autorità delegata sopra la quale c'è la reale autorità di Dio. In parole povere, cosa significa? Che bisogna obbedire al sovrano solo se si rispetta la legge di Dio. E Taymiyyah propone anche una equa distribuzione delle ricchezze tra coloro che ne hanno diritto, una sorta di modello di giustizia sociale che è quello della Medina del profeta. Concetti che poi vengono ripresi negli anni 60-70 da Said Qutb, che è un egiziano che aveva aderito ai Fratelli Musulmani e che attualizzerà una serie di concetti contro il nasserismo e contro il quietismo e i compromessi degli stessi Fratelli Musulmani. Ora, dall'altra parte, bisogna dare un breve sguardo all'Islam politico sciita, che praticamente si ufficializza circa due secoli dopo l'abbandono della Mecca da parte di Maometto e quindi la formazione della comunità di Medina. Lo scismo contemporaneo, al contrario della tradizione quietista medievale, rivendica praticamente la prassi. Occorre, secondo lo scismo contemporaneo, preparare il terreno per quando l'imam, che sarebbe la guida della comunità islamica che discende dalla casata del profeta nella linea della figlia Fatima e di suo marito Ali, e che è attualmente assente, ricomparirà poi per restaurare la giustizia. Quindi l'importanza dell'Islam nella storia del mondo arabo è dovuta principalmente al fatto che esso è una religione che ha l'obiettivo anche di creare una società conforme alla legge divina. Non è fatalista, e la parola di Dio trasmessa dal profeta contiene anche una sorta di direttive politiche e sociali. Però i governi musulmani, che in qualche modo si sono realizzati, nei fatti si sono limitati, oltre a proclamare la fedeltà all'Islam, a mettere in vigore dei provvedimenti arcaici spettacolari e a mantenere un ordine morale arcaico. Cioè, in sostanza, la generazione veracità della sua proposta politico-sociale, ha fatto in modo che ogni volta che si sono presentate delle proposte politiche alternative, vedi ad esempio il nazionalismo arabo o il comunismo stesso, l'Islam ha svolto un ruolo di supporto sempre molto condizionato dal contesto. E inoltre è anche stato usato come arma di resistenza contro l'imperialismo e il colonialismo per via appunto del suo carattere identitario legato al mondo arabo. La fragilità dei suoi principi in campo politico e sociale ha fatto sì che fosse anche usato come forma di legittimazione del potere dominante e di contenimento delle istanze popolari, oltre che a sostegno di spregiudicati tatticismi nel rapporto con l'imperialismo stesso. E qui un esempio lo possiamo vedere in quello che sta succedendo in Turchia. Detto questo, noi quindi non dobbiamo stupirci se in una fase come l'attuale, in cui la sinistra è praticamente assente nel mondo arabo, ma non solo, come forza realmente rivoluzionaria, molti giovani quindi scelgono la militanza nell'islamismo radicale. Certo, poi tutto dipenderà dalla capacità del nazionalismo arabo progressista e della sinistra marxista di tornare ad essere con i loro contenuti protagonisti nella concretezza delle vicende storiche in questa regione.
Sì, difatti.
Ecco, io direi che
scusa se
questo
ti interrompo.
È il. Sì, mi senti?
Sì, sì, ti sento. Un po' quello che stavi dicendo è proprio quel vuoto politico che sicuramente si riscontra, e sappiamo bene che se un vuoto non viene riempito, viene senz'altro riempito da qualcun altro.
Un altro, esatto, e questo vale anche per tutti, anche per discorsi che ci sono più vicini, certamente. Ecco, direi che questa è la parte
sì.
Più importante di quello che dicevi rispetto alla nota 6.
Sì, perché è una nota assolutamente interessante. E un po' venendo all'attualità, perché sicuramente questo libro ci riesce a dare degli strumenti utili all'analisi dell'oggi, vi chiederei anche, rispetto un po' a quanto abbiamo detto e rispetto soprattutto a quanto il testo approfondisce, come si può trattare quello che potremmo definire il caso siriano oggi?
Sì, allora, aspetta che ti passo.
Sì.
Vabbè, provo a farti una. Riprendo un po' dal libro e poi per arrivare poi a
certo.
Quanto sta succedendo anche rispetto al processo di privatizzazione che poi hanno messo in moto tanti meccanismi, alleanze e lo stato in cui ci troviamo oggi. Parto da Assad, che dopo il colpo di Stato contro la sinistra del Baath si avvia man mano fino ad arrivare al 71 alla fase dell'infitano, che ha causato quello che sappiamo, liberalizzazione e privatizzazione da un lato, delocalizzazioni alla ricerca di bassi costi del lavoro dall'altro, attratto investimenti diretti dall'Europa questa ingerenza fortissima, no, di multinazionali sia in campo politico che economico in queste regioni. Cosa fa Assad? Crea un legame privilegiato con le potenti classi mercantili e commerciali di Damasco, Aleppo e di Homs, e pur mantenendo fermi alcuni principi del socialismo battista favorisce la creazione di un sistema misto, diciamo, no, tra monopolio statale e settore privato. In questo modo ritorna ad avere un ruolo la classe medio-borghese di famiglie di mercanti, che assume posizioni sempre via via mano di rilievo nelle camere di commercio e nelle negoziazioni di accordi commerciali, soprattutto con l'Europa occidentale. Questa l'alleanza politica ed economica tra militari controllati
l'argomento è anche piuttosto, non è propriamente facilissimo.
Ecco, che crea questo sistema misto, no, tra monopolio statale e settore privato, no?
Sì.
In questo modo, diciamo, che ritorna ad avere un ruolo la classe medio-borghese di famiglie di mercanti che assumono poi posizioni di rilievo nelle camere di commercio e nelle negoziazioni di accordi commerciali, soprattutto con l'Europa occidentale. L'alleanza politica ed economica tra militari controllati dalla UITI e la classe mercantile commerciale a predominanza sunnita, con rappresentanti di questa borghesia commerciale nelle strutture di potere controllate dalla UITI, rafforza il regime ed estende la base sociale di Assad. Ma si trova agli inizi degli anni Ottanta, no? Si apre uno scontro con i fratelli musulmani, organizzati nel fronte islamico di Saida Hawa, che sosteneva che la prima rivoluzione, quella contro il colonialismo, era pressoché finita e che era necessario invece iniziare la seconda rivoluzione, quella contro le conseguenze economiche, politiche e intellettuali del colonialismo. E mentre gli attori della prima erano stati musulmani, quelli della seconda avrebbero dovuto essere gli islamici, quindi la seconda rivoluzione doveva essere indirizzata contro il nemico interno, cioè quello che loro definivano i falsi musulmani condizionati dall'Occidente per promuovere una giustizia sociale sotto la legge islamica, no? E rafforzare il nazionalismo e l'unità araba. Questa seconda rivoluzione si concretizza quindi con Assad e il Ba'ath al potere e trova da una parte l'alleanza dei mercati di Aleppo, dall'altra invece quelli di Damasco. La strage di Hama nell'82, non so se vi ricordate, con circa 10.000 islamici uccisi, no? Pone fine da parte di Assad a questa rivolta. L'alleanza tra la classe mercantile sunnita e il sistema politico militare alawita, che era la base del regime siriano, comincia però a dare cenni di disgregamento a partire dagli anni 90 e crea problemi per interessi divergenti con l'avvicinarsi delle classi medio-borghesi all'apparato religioso sunnita. E neanche il tentativo inizialmente riuscito di cooptare i principali rappresentanti dell'Islam sunnita per tenere insieme la classe mercantile, le gerarchie politiche militari, le autorità religiose, riesce a non inclinare l'equilibrio che si era costruito il vecchio Assad. Con Bashar Assad al potere dal 2000 inizia una nuova ondata di riforme economiche che continuerà fino al 2010 e sposterà le alleanze di potere dalla piccola e media borghesia commerciale a nuovi attori capitalisti connessi al regime. Si crea quindi una nuova oligarchia giovane, prevalentemente formatasi all'estero, che conquista in alcuni settori il monopolio, soprattutto auto e telefonia. Una classe che è corrotta e che ha contribuito ad allontanare dal regime la base sociale tradizionale, tra cui i mercanti sunniti e la classe media legata al Ba'ath. Aumentano chiaramente le contraddizioni tra l'elite al potere e la popolazione e le differenze tra vecchie e nuove generazioni che stanche di un regime corrotto, ingiusto e repressivo, tra l'altro, in una situazione in cui la disoccupazione nel 2005 è pari al 24% e il deficit di bilancio commerciale dei prodotti energetici ha ridotto lo spazio per politiche del welfare. Quello che succede e che lega anche l'inizio dell'infità in Egitto e che è comune anche la situazione egiziana a quella siriana, riassumo nell'ultima parte che mi ha scritto nell'opuscolo, in cui si dice: tra le cause della crisi politica scoppiata nel 2010 anche in Siria come in Egitto, troviamo quindi l'affermarsi di una grande borghesia con mire di integrazione del capitale multinazionale, naturalmente in posizione subordinata, che ha imposto una trasformazione violenta dei rapporti produttivi e sociali e nella gestione dello Stato, nella direzione di un dominio pieno del capitale e in particolare della centralizzazione nelle sue mani dei principali mezzi di produzione. La sinistra siriana non ha mancato di rilevare questa contraddizione, pur difendendo strenuamente l'unità della Siria contro il tentativo imperialista di approfittare del malcontento per imporre il suo diktat sulla Siria stessa e sulle regioni medio orientali nel suo complesso. Questo è un po' il processo, che l'approfondimento che era stato fatto rispetto alla prima parte, in cui erano stati evidenziati tutte le conseguenze che questo processo, questa fase di apertura ai mercati, no, avevano comportato a livello sociale non solo in Egitto e in Siria, no, ma in gran parte dei paesi del Medio Oriente.
Sì, infatti di Infità avevamo parlato anche un po' per dare un continuum con gli ascoltatori anche nella scorsa puntata, e quindi sicuramente questa estrema liberalizzazione è uno di quei punti di contatto anche tra i due opuscoli, perché sicuramente il pregio è quello relativo al fatto che il primo opuscolo presentato ci ha dato un po' tutta una serie anche di basi storiche e politiche. Questo secondo volume, quindi note di approfondimento, per l'appunto arriva anche all'oggi, e quindi insomma ci dà senz'altro
entra
un aiuto.
Merito degli avvenimenti, delle dinamiche, delle alleanze e degli interessi che sono in campo, e di chi sono gli attori fondamentalmente.
Esatto.
Quello è noto di approfondimento, perché riprende chiaramente dal primo, però evidenzia degli elementi che nel primo invece erano
accennati, intanto forse
accennati, no? Più storicizzati.
Esatto, questo proprio sull'Infinità, nel primo volume io ho trovato si desse proprio una sorta di definizione, invece nel secondo vediamo proprio un po' che accade nella pratica, quindi le conseguenze anche proprio da un punto di vista poi temporale. Io difatti chiederei anche, rispetto un po' anche al susseguirsi delle note in questo opuscolo, rispetto anche alla nota 8, andando un po' in conclusione, rispetto a il passaggio in cui si legge che si delineano con più chiarezza le forze in campo nella guerra in Medio Oriente, chiederei anche come possiamo tradurre questa frase, dato che nel testo, e questo è un passaggio fondamentale, si approfondiscono a tal proposito le mosse dell'imperialismo statunitense e dei paesi europei oggi.
Sì.
Dato che parlavamo proprio di attori in campo, come dire, allargando un po' il nostro orizzonte, parliamo appunto anche delle forze purtroppo imperialiste che ci sono in campo.
Certo. Petureva?
Sì. Certo, praticamente l'attuale strategia di ricolonizzazione del Medio Oriente e del Nord Africa da parte appunto del centro imperialista euroamericano, in questa fase punta soprattutto a fomentare contraddizioni all'interno degli e tra gli stati locali, e genera una frantumazione della regione, praticamente lo scontro di tutti contro tutti, incentiva l'egemonia di ideologie settarie e retrograde, impedendo quindi col suo intervento dall'alto qualsiasi ricomposizione o consolidamento degli attori locali. Ma non solo, prepara anche il terreno per un vero e proprio dominio diretto o comunque più profondo da parte delle potenze imperialiste stesse. Ecco, questo tipo di realtà rende difficile l'individuazione del nemico principale e di un referente, tra virgolette, puro sul campo, creando quindi una confusione in una sinistra occidentale già di per sé priva comunque di una impostazione strategica rivoluzionaria e tesa solo all'affermazione di principi generali o, nel migliore dei casi, a un'opposizione al sistema imperialista, che però non arriva a concepire una strategia e quindi una tattica per abbatterlo. Nella realtà della guerra in Medio Oriente, l'imperialismo resta l'attore principale, come emerge anche nell'ultimo anno con il suo impegno nella coalizione che sta bombardando in Siria, in Iraq, e riempendo questi paesi di consiglieri militari, di addestratori, di commandos, eccetera, e che affiancano le truppe locali che loro alleate. Ad esempio si prepara un nuovo intervento sotto comando italiano e, come è emerso chiaramente anche dall'esercitazione Trident e Juncture, in Libia, usando come basi nelle guerre in corso Egitto, Arabia Saudita e Giordania.
L'Italia anche ancora.
E l'Italia, ovvio. Stati alleati ai quali viene garantita comunque la sicurezza, mentre a Israele viene poi lasciata mano libera per i suoi interventi sia contro i palestinesi, sia a sostegno dei disegni imperialisti nella regione. E qui vedi anche gli episodi di bombardamenti al nord della Siria.
Sì, sì, difatti la strategia dell'imperialismo. Israele coglie sicuramente l'occasione anche per tentare di mettere le mani definitivamente anche sul Golan siriano.
Infatti è un'occasione ghiotta. Certo. Dicevamo che la strategia dell'imperialismo quindi non è cambiata. Fomentare divisioni tra le forze locali e spingere i più deboli a chiedere aiuto, aprendosi così la strada per un intervento diretto. Stesso meccanismo che ha segnato la storia degli eventi in Donbass, con la frantumazione degli assetti nazionali e la costruzione di microidentità territoriali, ma anche l'incanalamento della protesta sociale su quei falsi binari di identità etnica e religiosa. Inoltre lavora per favorire un equilibrio di potenza fra i principali stati della regione, cercando comunque di impedire la formazione di uno stato egemone, ad esempio la riabilitazione dell'Iran attraverso l'accordo sul nucleare costringe l'asse sunnita a contendere per il primato regionale, no? Invece, per quanto riguarda gli obiettivi che l'imperialismo, sia con la guerra che con la ricolonizzazione del Medio Oriente, rientrano nella generale azione di contenimento delle nuove potenze emergenti, i BRICS, tra le quali Russia e Cina. Per ambedue il Medio Oriente è infatti un punto vitale, in quanto ha il 48% delle riserve petrolifere mondiali e il 43% di quelle di gas. In particolare la Cina nel 2013 ha acquistato il 52% del petrolio in Medio Oriente e in Nord Africa. E come esempio vorrei fare questo: l'Arabia Saudita è il primo fornitore della Cina, che in cambio progetta assistenza sanitaria, esplorazione energetica, eccetera. Ma al tempo stesso la Cina è il primo partner commerciale dell'Arabia Saudita e quindi la Cina stessa è interessata alla stabilità della regione. Gli USA e la UE controllano il mercato dell'energia attraverso il controllo del Medio Oriente, e questo a scapito della Russia. L'economia della Russia, infatti, dove comunque la produzione del petrolio ha un ruolo importante, ha subito un colpo con il crollo dei prezzi del petrolio di circa il 60% tra il giugno del 2014 e il gennaio di quest'anno, provocato dalla scelta di non ridurre la produzione nonostante un calo della domanda da parte dell'Arabia Saudita. Considerando poi che l'Iran, con la mezzaluna sciita, Siria e Libano, è stato negli ultimi anni l'unica realtà in grado di contrastare il monopolio dell'asse sunnita e USA, ma anche l'unico reale punto d'appoggio della Russia nella regione.
Sì,
il controllo del Medio Oriente ha quindi una valenza globale per l'imperialismo, sì. In una fase in cui per l'imperialismo stesso è necessario riprendere un pieno controllo sul mondo per tentare di uscire dalla crisi.
Assolutamente, penso infatti che sia proprio in quest'ottica che si vede come il capitalismo oggi trova il suo unico sbocco di uscita dalla crisi, proprio con lo strumento della guerra imperialista. E non a caso credo anche che le recenti dichiarazioni di Obama a Kuala Lumpur, appunto in Malesia, quando ha affermato con forza il suo obiettivo di allontanare Bashar al-Assad dalla Siria siano piuttosto esemplificative, perché ha detto che questo è il suo principale obiettivo, ma che ha tutto l'interesse al mantenere uno stato, a mantenere uno stato siriano, e nello stesso momento ha anche invitato, diciamo, con toni poco, sicuramente poco piacevoli, ha invitato la Russia a modificare la sua prospettiva e i suoi interventi nel paese medio orientale, quindi quello che è in atto comunque uno scontro interimperialista sicuramente. Io vi chiederei anche, andando in conclusione con la puntata, che abbiamo un po' gli ultimi minuti a disposizione, visto che sicuramente abbiamo affrontato tutta una serie di temi attuali e importanti, se potete anche un po' spiegare agli ascoltatori quali sono le principali fonti che avete utilizzato nella stesura appunto di Medio Oriente di Fuoco, note di approfondimento.
Ok, sì, guarda, le fonti sono state tantissime, però la principale sono state, soprattutto le note storiche, sono state quelle di Maxime Rodinson, che è un comunista francese che è vissuto a cavallo della seconda guerra tra l'Algeria, Egitto e la Siria, e che ha avuto modo di frequentare direttamente le forze nazionaliste e comuniste locali e i loro dibattiti, quindi è stato dentro la dialettica che è emersa nel mondo islamico e ha assunto uno sguardo, un punto di vista che non è eurocentrico, quindi è una testimonianza, possiamo dire che è una testimonianza diretta, e pertanto è una delle fonti che ci è interessata di più, fondamentalmente. Poi in altre fonti sono stati campanini sull'Islam contemporaneo e le rivolte arabe, Cormac, Gresh, Abdel Malek sul pensiero politico arabo, Calchi Novatico, abbiamo utilizzato Controinformazione Internazionale, Limes, la rivista Limes, i quaderni della Fondazione Feltrinelli, e tantissimi siti internet, da Osservatorio Iraq a tanti tanti altri. Insomma, le fonti sono state molte, c'è stato un lavoro di ricerca molto grosso, devo dire.
Sì, questo sicuramente emerge, perché è un materiale assolutamente ricco, che quindi insomma ai nostri ascoltatori consigliamo vivamente. Io, se non ci sono altre cose da aggiungere, visto che proprio siamo in chiusura con la trasmissione, innanzitutto vi saluto e vi ringrazio molto per la puntata, che penso sia stata molto, molto ricca e molto interessante. Vedo anche che è stata seguita da parecchi ascoltatori, quindi insomma un ulteriore anche tassello, ecco, importante per questo tipo di contenuti. Andando in conclusione, ricordo anche agli ascoltatori che un altro dei prossimi appuntamenti, dato che questa mattina alle 12:30 c'è stato il presidio in solidarietà alla resistenza del popolo palestinese in zona Portello, quindi nella zona, in una zona insomma popolare a Padova, è stato svolto questo presidio con un volantinaggio e dei banchetti informativi. Avremo occasione anche di continuare a sostenere la resistenza del popolo palestinese anche facendo ulteriormente informazione in merito, e quindi colgo l'occasione per invitare un po' gli ascoltatori e anche voi ovviamente se ne avete modo. Il 12 dicembre alle 17 saremo alla Marzola Occupata assieme a Bartolomei per la presentazione del libro che ha curato anche lui, ovvero Gaza e l'industria israeliana della violenza. Quindi, come dire, cerchiamo ancora nel nostro piccolo di promuovere anche diversi materiali utili appunto a fare informazione sulla situazione del popolo palestinese, che, lo ricordiamo tante volte, continua eroicamente a resistere da ormai più di 60 anni. E occasione anche in cui insomma rilanciare la solidarietà nei suoi confronti.
Certo, certo. Senti, noi ti ringraziamo, ci scusiamo per le papere, perché a un certo punto pensavo tra l'altro che non fosse caduta la comunicazione, per cui mi sono persa personalmente. E poi volevo ricordare una cosa, perché se qualcuno fosse interessato, posso lasciare l'info dove può scrivere per o richiedere gli opuscoli o per qualsiasi altra cosa, anche commenti qualora l'avesse già letto.
Allora, l'info è wakatanka, con la V doppia, @gmail.com.
Sì, l'avevo accennato anche all'inizio della trasmissione, però giustamente hai fatto bene, insomma, a ricordarlo per chi si fosse messo in collegamento da poco, ecco.
Sì, ci interessa soprattutto avere anche commenti, perché è importante, insomma, capire anche che riscontro abbia avuto sto lavoro, ecco, abbia sto lavoro.
Assolutamente. Io allora vi saluto, vi ringrazio ancora e ci sentiamo presto.
Grazie, ciao Alessia.
Grazie.
Ciao, ciao.
A presto.
Ciao, ciao,
ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Ecco, ci sono le 20:07, quindi andiamo in chiusura di questa puntata lungo la quale vi abbiamo consigliato la lettura di Medio Oriente di Fuoco, note di approfondimento, testo appunto del centro di documentazione Wakatanka nella collana Conflitti, un libro poi che potete trovare anche al centro di documentazione Comandante Giacca, appunto in via Varese al civico 10, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, dalla quale appunto stiamo trasmettendo. Andando appunto in conclusione, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, ovviamente rilancio una delle prossime iniziative che sicuramente rimane in tema con quanto abbiamo trattato lungo questa puntata, ovvero un'iniziativa che sarà sabato 12 dicembre, Gaza e l'industria israeliana della violenza, quindi presentazione con Enrico Bartolomei, uno appunto dei curatori di questo libro. Quindi sabato 12 dicembre alle ore 17 saremo alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al civico 4 in zona Portello qui a Padova, ricordando appunto che la striscia di Gaza da quasi un secolo luogo di sofferenza ma anche di resistenza e non è l'unico in questo mondo sconvolto appunto da conflitti, ma costituisce senz'altro il paradigma di riferimento dell'industria della violenza contemporanea. La violenza quindi contro i palestinesi, come leggiamo anche dall'account di Tamburi Rossi, è un continuum che oscilla tra un minimo quotidiano a bassa intensità, con i suoi morti, coi suoi feriti e le sue distruzioni, completamente trascurata dai media, alle punte delle operazioni militari, veri e propri massacri, quindi come Piombo Fuso oppure Margine Protettivo, con il risvolto appunto voyeuristico di fronte allo spettacolo del dolore di un Occidente molto spesso complice. Quindi violenza che si articola con modalità diverse in Cisgiordania e nella striscia di Gaza contro i palestinesi, cittadini di Israele, e contro i profughi che vivono nei campi allestiti a partire dal 47-48 nei paesi arabi del Medio Oriente. Un'industria della violenza appunto che viene esportata in molti paesi del mondo, qui intrecciata a un paradigma appunto coloniale di insediamento sul quale il sionismo basa proprio l'identità dello Stato israeliano e ha un modello concentrazionario nel quale ha un ruolo determinante il complesso militare industriale. Quindi Gaza, in conclusione, non è solo un campo di concentramento a cielo aperto, come molte volte giustamente abbiamo detto, ma è anche un laboratorio di sperimentazione di nuove armi di nuove forme di controllo e una vetrina proprio dell'industria per la repressione. E tante volte ce lo siamo anche detti, le telecamere che qui vediamo nel nostro paese a sorvegliare insomma ogni mossa sono le stesse appunto di fabbricazione israeliana, ma tante altre volte abbiamo denunciato i legami dei nostri atenei con l'università israeliana e con appunto l'occupante di fatto. Quindi sicuramente l'appuntamento del 12 dicembre sarà una data importante per continuare a parlare appunto di Palestina, di resistenza e rilanciare la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Quindi sabato 12 alle 17 alla Marzola Occupata con Enrico Bartolomei e la presentazione di questo testo. Con questo vi saluto, ovviamente vi auguro buona serata e continuate ad ascoltare Radiazione. Ciao a tutti.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo. La pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato. Blindato in questo niente, pizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele. Nelle strade con le pietre e le bandiere. Contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Green Padre, pagine leggiadre. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti. Ai misfatti del capitolo orientale. Sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greggio è come il grano, cristiano, musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra in crisi del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? Venduta per 2 soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele? Un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.